Johnny Fox a Trevignano Romano. Ottima birra, cibo di qualità. Poteva mancare la musica? Assolutamente no. Ogni settimana la possibilità di viverla live. Sabato 27 maggio tornano le atmosfere del rock and roll anni 50 con i DeLorean. 377-348-2049 per prenotare e non restare esclusi.
Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Valle della Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati ai non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
E che scorpacciata anche oggi, dopo che la settimana scorsa purtroppo non siamo riusciti a venire in diretta. Oggi ci siamo con tantissime novità, abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare e partiamo da quella più fresca: Inter finalista di Champions League.
Sì, clamoroso. Se ce l'avessero detto a settembre, cosa avresti pensato?
Non ci avrei creduto, probabilmente. Però parliamo di un Inter che non solo va in finale, ma vincendo l'Euroderby, prendendosi la rivincita di 20 anni prima, quando nel 2003 invece il Milan vinse e poi andò a vincere la finale Champions contro la Juve, a malincuore ricordo bene.
Ahia.
Semifinale che ci ha detto tantissime cose che sono state anche un po' paradossali, per esempio per l'Inter secondo me rispetto al percorso in campionato. Abbiamo tanto di cui parlare di queste semifinali, ma parliamo prima delle due partite, parlando dei risultati, marcatori. L'andata era Milan-Inter, quindi con, diciamo, la fetta di pubblico più ampia a San Siro, sia andata che ritorno sold out, 75.000 persone, insomma un pubblico clamoroso. L'andata in casa del Milan, diciamo così, Milan-Inter finisce 0-2 con gol di Dzeko, gol di Mkhitaryan. Tu, Leo, ovviamente rimpiangerai dato che sono due ex Roma.
Beh, per me è come se la Roma fosse andata in finale.
Sì, uguale.
Cioè, scherzi, è così alla fine.
E invece al ritorno, che si è giocato ieri sera, finisce 1-0 per l'Inter, gol di Lautaro Martinez, che è un pochino il simbolo, no, di questi ultimi anni dell'Inter, e anche ieri ha dimostrato di esserlo.
Sì,
quindi totale 3-0, Inter che stradomina da un punto di vista del gioco, Milan molti definiti, diciamo anche Lampard aveva, diciamo, preso voce in capitolo e detto che il Milan aveva deluso, non era degno di una semifinale di Champions. Io purtroppo mi sento di stare dalla sua parte. Tu come l'hai vissute queste due semifinali? Non solo perché due cugini interisti e anche uno zio, come l'hai vissuta dal punto di vista proprio pensando una di queste due squadre andare in finale e se l'altra, secondo te, è all'altezza di questa competizione, se lo è stata?
Beh, diciamo queste due partite ci hanno fatto capire il dislivello che c'è fra le due squadre di Milano. Il Milan aveva già dimostrato di soffrire l'Inter nella finale di Supercoppa qualche mese fa, in cui perse 3-0 e ci fu veramente anche lì un dislivello clamoroso. Noi spesso diciamo che la storia del Milan fa la differenza, però poi se tu vai a vedere in campo i giocatori, la differenza la fa proprio questo. Per l'Inter però, Dzeko, Mkhitaryan, come hai citato tu, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu. L'Inter è piena di giocatori che sono abituati a fare questo tipo di partite, il Milan no. E se non nei dirigenti, perché del dirigente, anzi scusami, che è Paolo Maldini.
E di Champions ne ha vinte e sa come vincerle,
appunto. Però il Milan non ha giocatori che sono in grado di lottare e di vincere la Champions ad oggi. È un miracolo secondo me che Pioli in due anni sia riuscito a vincere prima il campionato e poi essere arrivato nelle quattro d'Europa. Ricordiamoci il Milan 3 anni e mezzo fa dov'era, che giocatori aveva. Quindi il lavoro di Pioli per me rimane positivo. Certo, alla fine dell'anno il problema rimane quello di aver perso una semifinale contro l'Inter. Però il percorso per me rimane comunque positivo. Però chiaramente cosa conta nel calcio poi vincere la partita, e se la perdi, ripeto, in un derby contro l'Inter, un momento complicato, fa tutta la differenza del mondo. Anche se Pioli ieri ha lanciato poi un messaggio nei confronti dell'Inter, ha detto poi la Coppa conta chi la vince. Ha rosicato un po', dai, possiamo dirlo.
Beh, ha rosicato, come diremmo, a Roma, sì. Però intanto anche arrivare in finale, insomma, secondo me, poi in questo periodo in cui i super team, no, praticamente si sono, non creati, stanno sviluppando ancora di più grazie al potere economico che alcune squadre hanno. Vedi il Manchester City, che si giocherà adesso il ritorno questa sera, all'andata è finita 1-1, match secondo me stellare veramente a Madrid, che è finito appunto 1-1 con gol di super gol di Vinicius e gol di De Bruyne. Adesso ci sarà il ritorno, vedremo chi sarà, chi affronterà l'Inter in finale. Come hai detto te, è vero che conta chi la vince, però anche fare una finale europea in questo periodo, poi con questa rosa che, se paragonata secondo me a quella di Real, Bayern Monaco, City, Manchester City, ma anche Chelsea, che Barcellona, a livello di nome, Barcellona, sì, veramente è incredibile. E parliamo anche, una cosa volevo fare con te, parlare un pochino del percorso, no? Perché giustamente,
come piace qualcuno a dire questa cosa, nel sì, percorso, esatto,
nel percorso magari il Milan vince, no, perché ha perso, ovviamente una battuta. Parliamo del percorso, perché è vero, sono arrivato in finale, vediamo però come, in semifinale più che altro, perché il Milan supera un girone non troppo difficile, neanche troppo semplice, comunque Chelsea,
Salisburgo,
Dinamo Zagabria, è passata da seconda. Diciamo all'andata, nella partita col Chelsea c'erano stati più di qualche dubbio su episodi, ricordo l'espulsione per me giustificata di Tomori, comunque il girone superato. Poi batte il Tottenham, un Tottenham che c'è da dire in un periodo veramente
terribile,
è stato esonerato Conte, poi è stato esonerato il suo secondo,
Stellini
dopo, Mason, cioè, dopo aver preso 5 gol in 21 minuti
dal Newcastle,
che tra l'altro il Newcastle sta facendo un grandissimo campionato e si sta giocando la Champions League, per, diciamo, di partecipare alla prossima Champions League. Batte il Tottenham, poi batte i campioni d'Italia in carica, e dopo ne parleremo, sia il Napoli, che sono laureati il 4 maggio, ormai praticamente quasi 2 settimane fa, 13 giorni fa, campioni d'Italia, in una doppia sfida, giocando molto bene, dopo prima il 4-0 che gli avevano rifilato in campionato, supera il turno, e poi in semifinale esce con l'Inter. Comunque il Milan, secondo me, anche qua non è che ha incontrato una vera e propria squadrona, possiamo dire il Napoli, però poi come si è visto, il Napoli anche nel vincere in campionato, nel momento di tensione, cioè il Napoli ha vinto un campionato e nelle ultime 5 ne ha vinta una e ne ha pareggiate 2, perse altre 2, insomma si è vista, hanno sentito la tensione. In Champions secondo me è successa la stessa cosa, quindi il Milan ci arriva, però fortunata, comunque fortunata anche per i sorteggi. Parlando dell'Inter, secondo me qua invece c'è una giustificazione, in senso fortunata dagli ottavi in poi, perché veramente Porto, Benfica e Milan, se pensiamo come tabellone per arrivare in una finale, me lo dicevo all'inizio anno, avrei pensato un tabellone di Europa League, con tutto il rispetto, ma perché sono squadre che in confronto alle altre che c'erano sono nettamente meno di spessore. Però è anche vero che il girone ha fatto, possiamo dire, una magia? Un girone tostissimo, sì, con Bayern Monaco, Barcellona.
Grande risultato.
Grandissimo risultato. E poi da lì, diciamo, fortunato, perché comunque poi da seconda del girone, appunto, prendi il Porto, poi il Benfica, poi il Milan. Però in finale c'è arrivata. Tu che ne pensi di questi due,
dei sorteggi, questa questione?
Di questi due percorsi, no? Comunque, secondo te, bastano per arrivare alla finale di Champions?
Beh sì, visto per l'Inter sì, abbiamo visto che sì, quindi la risposta te l'ha data già l'Inter sul campo. Io non sono molto d'accordo sul fatto che sono state fortunate, sì, fortunate sicuramente sì, però per squadre così, che non sono, non partivano favorite, perché se ci avessero detto a settembre l'Inter e Milan arrivano in semifinale e in finale, nessuno ci credeva. Devi avere la fortuna di avere un sorteggio tale. Poi,
no, assolutamente,
perché,
quello sì.
Anche perché se l'Inter avesse affrontato chiaramente prima il Real o il Manchester City o il Bayern, chi ti pare a te, probabilmente usciva. L'anno scorso era arrivata agli ottavi l'Inter, se non sbaglio, no?
Sì, è uscita con Liverpool. Con Liverpool, comunque, lottando, sarà molto bene Che poi Liverpool l'anno scorso finalista di Champions.
Sì, però poi ho sentito pure Bergomi, no? Beppe Bergomi ha detto questa cosa di dire prima o poi li devi incontrare tutti. In realtà non è vero, perché
non è vero,
uno deve avere grande fortuna nei sorteggi. Ed è una, guarda, è una qualità, cioè una qualità. Avere la fortuna è fondamentale.
Guarda la Roma in Europa League.
Vabbè, è fondamentale, quindi poi io ti dico, per l'Inter aver eliminato il Benfica non era secondo me scontato. Ricordiamoci quello che ha fatto il Benfica: ha eliminato la Juventus dal girone dei Champions e è arrivata prima con il PSG dietro. Questa è la realtà, quindi non era assolutamente facile per l'Inter, che magari ha affrontato i portoghesi in un momento complicato della stagione. Non era semplice nemmeno eliminare il Porto, secondo me, che è una squadra che in Champions storicamente puoi soffrire. Il Milan
infatti
invece
ha sofferto comunque, infatti, soprattutto l'andata.
E quella sono due partite in cui ha sofferto di più. Sì, sì.
Anche perché all'andata il Porto c'è stata, mi ricordo, un'occasione con tipo due pali, doppia parata, insomma,
di Onana.
Di Onana.
Il Milan.
Poi dopo voglio parlare dei portieri, esatto.
Sì, il Milan invece secondo me supera un girone non facilissimo, perché il Chelsea, certamente il Chelsea di quest'anno non è una grande squadra, però all'inizio dell'anno era diverso secondo me, avevamo negli occhi insomma un Chelsea ben diverso rispetto a quello di adesso. Il Salisburgo secondo me non è una squadra semplice da affrontare, pure la Roma l'ha affrontata per l'Europa League, ha dimostrato di essere una squadra comunque complicata, non è facile. In Europa partiamo da questo presupposto, sono tutte difficili le partite contro chiunque. Beh, contro chiunque, la Fiorentina stessa ti può dire, cioè, credo sia d'accordo con quello che dico io, la Lazio, forse loro ancora di più, però quindi per me il percorso del Milan in Champions è straordinario. Chiaramente si ferma nel momento in cui affronti purtroppo l'Inter, e questa può essere una macchia, però l'Inter, parliamoci chiaro, è 100 volte più forte del Milan. Che in campo è vero, a Teole, ma Leo e Rosa nettamente non
si discute. Ha dimostrato gli ultimi 4 derby, li ha vinti tutti. Quelli di quest'anno ha vinti tutti.
No, uno l'ha perso. Quello all'inizio dell'anno 3-2. Vinse
gli ultimi 3,
che era Leao quel giorno.
Sì, a 3-2.
Fece una partita surreale.
Che infatti ieri c'è stata un'occasionissima che col mancino la manda fuori, proprio lì all'inizio dell'anno, con la stessa azione segnò invece.
Sì,
si vede che è peggiorato. No, scherzo.
Quindi per me comunque la stagione del Milan, dato che noi dobbiamo scindere sempre i percorsi,
infatti dopo
perché
parliamo del campionato, che
certamente
tra Inter e Milan diciamo che
Il Milan secondo me in Champions fa un percorso da 9, secondo me, perché arrivare in semifinale di Champions non era proprio nei programmi, cioè l'Inter 10, arrivi in finale di Champions 10,
9 e mezzo.
No, 9 e mezzo se vince, la vince 11.
Vabbè, peccato che non fanno il triplete, sennò avevano da qui parlare.
Ti
per
dico una cosa:
anni.
Che Simone Inzaghi ha, parlavamo prima, ha esattamente gli stessi anni che aveva Mourinho quando ha vinto a Madrid con l'Inter. Guarda, che una cosa sembra una cavolata, ma è così.
Tifosi dell'Inter, preparate gli striscioni,
preparatevi
i tatuaggi.
A Simone
quello
Inzaghi
che vi
corre per il campo.
Sì, esatto. Sei uguale a Mourinho che si porta via il pallone e poi il giorno dopo va a allenare al Real Madrid. Perché
non credo che Inzaghi andrà a allenare il Real Madrid.
No, se succede la stessa
vabbè,
cosa.
Non è che mo tutto, però.
Vabbè, comunque, no, ovviamente il discorso ho fatto io sembrava quasi voleva sminuire.
Un po' sì, dai.
No, ma non è che sminuisce, è che certo, vedendo magari se il Real dovesse arrivare in finale e guardo le avversarie del Real Madrid, il Real Madrid ne ha affrontate di più forti, no? Il Chelsea, agli ottavi che aveva incontrato Real Madrid.
Chelsea.
No,
agli ottavi? Liverpool.
Liverpool.
Ma io ti
Chelsea,
dico che
Manchester City.
Di quest'anno, secondo me, il Real ha affrontato.
Sì.
Non lo so,
però
cioè, l'Inter batteva Liverpool
livello
e Chelsea.
Sì, ok.
Quest'anno.
Però Porto, Benfica, Milan, tendenzialmente.
Però quello è il livello del Real Madrid,
no,
affrontare
no,
quelle squadre.
Quello è il livello del Real Madrid, però infatti, anzi, ripeto, guardando giusto dall'altra parte, se dovesse arrivare chi dovesse arrivare tra Real City, anche il City non ha avuto proprio incontri facilissimi, ti direi appunto l'Inter ha avuto più fortuna, però come dici tu, per una squadra così va anche un po', diciamo, non è che va dosata, ma anche cercata, insomma, da qualcuno, e l'Inter con la fortuna l'ha sfruttata per arrivare in finale di Champions, che è una cosa clamorosa, e anche a livello economico, a livello di branding, a livello di tutto, è proprio una notizia clamorosa per i milanesi. Il Milan si ferma in semifinale, però anche qua, grandissimo comunque
percorso,
ha eliminato la squadra che sta ammazzando il campionato, che ha ammazzato il campionato.
No, infatti noi il Milan ci dimentichiamo,
no,
ma ha eliminato il Napoli campione
no,
d'Italia.
Infatti io se devo vedere magari le squadre che durante hanno incontrato, però ripeto, comunque l'Inter ha avuto un girone tostissimo, quello non ce lo scordiamo.
Dopo ti faccio una domanda sul Milan, lo vuoi che te la faccio subito?
Fammela subito.
Confermeresti Pioli in virtù del fatto che magari probabilmente non si qualificherà in Champions, o se dovesse arrivare sarà per merito, demerito della penalizzazione della Juventus, decidi tu, però tu confermeresti Pioli per la prossima stagione?
È difficile. Di sicuro tu già lo sai, io adesso ci penso. Tu cosa, tu lo confermeresti?
Beh, la risposta è quella che ti davo anche le settimane precedenti, con magari quando abbiamo parlato di altri allenatori.
Difficile. Allora, se ti devo vedere la stagione nel complessivo e vai a tirare le somme, semifinale di Champions, ti qualifichi in Champions League e va bene. Per la rosa del Milan, che secondo me quando ha vinto il campionato, infatti ha fatto un exploit per la rosa che aveva, è un grandissimo risultato. Però comunque sia, cioè, l'andamento in campionato, anche in Coppa Italia, non ricordiamo, è uscita in casa col Torino.
Sì, agli ottavi, è vero.
Agli ottavi.
No, è vero, è vero.
Guardando però l'andamento in campionato, mi spaventa un po', anche perché, ripeto, arrivare in semifinale di Champions, ti può capitare un anno in cui prendi Tottenham e Napoli, che, ripeto, comunque sono due ottimi avversari, ma anche lì non sono Manchester City e Bayern Monaco.
Quindi,
o Paris Saint-Germain.
Out Pioli? Ma Pioli out?
Non lo so, cioè, allora, se, ripeto, vai a vedere i risultati. Comunque, se in finale di Champions, e se ti raggiunge la Champions League,
ma secondo
ci
te
può stare. Però io forse cambierei aria.
Secondo te però, cioè, noi dobbiamo,
tu che faresti?
Secondo me noi dobbiamo valutare il lavoro di Pioli nei tre anni. Quindi un secondo, un primo posto e una semifinale di Champions. Il lavoro è stato eccezionale. Cioè, che
no,
dobbiamo
il lavoro
dire?
È stato eccezionale, però...
Perché cioè, in base a cosa Milan, cioè, perché il Milan dovrebbe cambiare Pioli? Cioè, oggi non capisco il motivo.
Non lo so, però
il campionato, ripeto, è ridicolo, brutto il campionato.
Capito?
Milan
comunque
era campione d'Italia l'anno
con
scorso.
Gli stessi giocatori dell'anno scorso, anzi aggiungendo, perché non ha perso nessuno, a parte che sì, è vero, ha perso che sì, che era un grande tassello, ha aggiunto qualche giocatore. Ecco, il problema di quest'anno secondo me è stato un po' il mercato, anche
sì,
se
è sbagliatissimo.
Poi hai trovato comunque Ciao, Vranks, che sono giovani interessanti. Ci sarebbe Adli, che non ha mai giocato, ma per esempio con lo Spezia ha giocato quei 20 minuti molto bene. De Ketelaer, speriamo per lui, perché comunque è ancora giovane, che il prossimo anno possa riesplodere, perché comunque l'anno scorso col Brugge ha fatto un'ottima stagione, quest'anno veramente male. Ripeto, io forse cambierei aria proprio perché con questo gruppo forse più di questo non può fare.
Tu dici è arrivato al massimo.
Secondo me sì, perché questa, come hai detto te, lettura. Secondo posto, primo posto e fa la semifinale di Champions.
Sì, questa è una chiave di lettura.
Però poi devi vedere anche i risultati degli anni prima. Cioè, l'anno scorso è arrivata quarta al girone Champions ed è uscita.
Era difficile, però dai.
Sì, sì.
Atletico, Atletico,
Atletico Porto e Atletico e Porto.
Del Liverpool.
Del Liverpool. Sì, sì, però comunque sia, arrivi quarto, vinci sì. Il campionato e va benissimo. Quest'anno arrivi in semifinale di Champions, adesso sei quinto, però devi stare molto attento perché poi vediamo dopo la classifica, cioè perdi una sconfitta, ci sono due squadre, Roma Atalanta, e magari vincono, ti recuperano subito.
Sì, ripeto, è tutto aperto.
Sì, secondo me, io non perché ripeto, poi anche questa stagione, se arrivi in Champions e comunque ha fatto una semifinale di Champions, i risultati li ha ottenuti. Però secondo me, considerando che il gruppo è sempre quello, forse più di questo non può fare. Ma anche perché non so quanti allenatori possono fare più di questo con questo gruppo. Poi anche qua, semifinale d'andata, Leao non gioca, al ritorno ha giocato, però si vedeva che non era in condizione.
No, non sta bene Leao.
Magari con Leao integro, ripeto, come ha detto te, all'andata Leao integro gliene ha fatti due, quasi tre, ha fatto un assist, ha giocato benissimo.
Però era un momento diverso.
Sì, 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 era un momento
l'Inter.
Diverso con l'Inter, che i primi mesi veramente catastrofici, non ne riusciva a vincere una in
Beh,
campionato.
Fino a due mesi fa l'Inter ha sofferto parecchio,
sì,
adesso
sì.
Ha trovato la sua.
Poi Mr. Max ha detto, Mr. Max Allegri ha detto che li dobbiamo far arrivare sesti.
Ah, incredibilmente, cioè lui è riuscito veramente
è stato
a
Max,
fare esattamente
ma guarda,
il contrario.
Ci sono pseudo juventini che pensano questo, quindi
chi? Amici tuoi?
Sì, quindi non ne parliamo. Un saluto a chi dice questo.
Vabbè, andiamo
no,
avanti.
Comunque, parlando del Milan, il discorso è: Pioli, secondo me, con questo gruppo, più di questo, cosa può fare?
Questo può essere vero.
Forse sì. Per questo.
Quindi, Roberto De Zerbi o Antonio Conte, nuovo allenatore del Milan? Diamo la notizia.
Gattuso.
Gattuso. Ah, tu, no, già l'hai allenato.
Esatto.
Gattuso.
Abbiamo parlato dei milanesi. E
Real City?
Ribadiamo, sì, già l'avevo detto prima. Ribadiamo questa sera.
Che ti aspetti?
Forse è arrivata l'ora del City.
Tutti lo pensiamo
per
da
me
50
anni. 50. No, quest'anno io gli altri anni non troppo, ti dico la verità.
Beh, però sono 8 anni che
il
l'anno
discorso
del
discorso sai qual è? Un giochi in casa, c'è veramente l'aspettativa anche più dell'anno scorso, no? Che veramente quest'anno possa essere l'anno buono. Sei riuscito a pareggiare 1-1 lì al Bernabeu, che tra l'altro lo stanno rifacendo nuovo con uno spettacolo. Quest'anno io ci crederei un po' di più. E se Haaland riesce non incappa, Rudiger tra l'altro è andato, ha fatto una grandissima partita, ma come vedi poi non serve per forza Haaland, perché il City ha certi giocatori, Kevin De Bruyne, Gundogan, che ma secondo
la
me
Gundogan pure l'hai visto,
sì, la panchina, hanno il titolare dell'Argentina in attacco, Alvarez, cioè, ne hanno veramente tantissimi.
Foden stava in panchina.
Foden in panchina, Mahrez, veramente una quantità clamorosa.
Perché ha giocato Grealish?
Perché
spiegami.
In realtà si trova molto bene con Haaland. Cioè, infatti, tipo, sono una delle coppie per rapporto assist gol fatti in coppia più alti in Europa.
Ma mi sa che ha fatti i gol e assist tutti con Haaland.
No, in realtà Grealish ha fatto tanti assist.
Uno.
Vabbè, penso con Haaland anch'io avrei un grande rapporto.
Tutti,
gli faccio un assist, lui 50 gol. Cioè,
così.
Sì, poi Haaland faremo un discorso a fine stagione guardando tutti i record battuti, penso che non ci serve, non ci bastano ora. E comunque sarà una partita apertissima, però dico City.
Dici City? Dai, io per forza cose dico Real Madrid. Dico Real Madrid io. Ah, tu hai detto City.
Perché? Per andare contro a me.
Perché ti valuto la partita.
Ma allora, vado City, ma 51 City, 49% Real. Cioè, per me
sì,
stanno lì.
Sì, beh,
Real ci potrebbe. Cioè, c'ha l'esperienza di vincere che lo può aiutare. Però.
La partita dell'andata mi ha dato la sensazione che Real sia più. In questo momento stia meglio. E non mi ha convinto molto il City come ha giocato. Non mi ha sofferto. Real Madrid, che ha dei giocatori straordinari, magari non farà un gioco clamoroso. Però poi quando hai quei giocatori lì è inevitabile.
Vinicius, il gol che fa. Prende palla, dice adesso segno. Tiro
sì.
Da 25 metri all'incrocio dei pali, ma cioè, quella è la forza di avere uno dei migliori al mondo, che lui prende palla, ma pure De Bruyne, diciamo, c'è una storia anche con Courtois, gli ha tirato un tiro leggermente debole, cioè, ha spaccato la porta.
Io dico Real,
De Bruyne è un giocatore clamoroso.
Real, perché secondo me il City ha la pressione tutta la sua, perché sono 8 a 7 anni e diciamo, devono arrivare in finale, Guardiola deve vincere la Champions. Non la vince più, eh? Quindi il Real invece, se il Real esce stasera, ma qual è il problema? Vincono la Champions ogni anno praticamente, quindi la pressione ce l'ha tutta Guardiola.
E se esce il City, però vincerà il campionato, perché per chi non lo sappia, l'Arsenal ha deciso ben di suicidarsi nel mese d'aprile. Secondo te, se non riesce a vincere anche quest'anno
la Champions,
esonerato Guardiola, tu lo esoneresti?
Vabbè, dai, ma che non rispondo a queste domande. Che domanda è?
Perché
come fai a esonerare Guardiola? Scusa,
tanto cioè, non c'è
andato di fatto. Ma come ha vinto 5 campioni negli ultimi 6? Cioè.
Sì, però allora scusami, è il discorso che facciamo ogni anno col City. Che si fa?
Sì, ma chi prende il City meglio di Guardiola? Cioè, che è un discorso.
Ma De Zerbi gli dà quel gioco spumeggiante.
Guardiola, no, detta molti, è il migliore allenatore del mondo, no?
Però
sei d'accordo? No. Lo è, cioè probabilmente
è uno dei più
è il migliore,
bravi.
Dai, è il migliore per come fa giocare le squadre, è il migliore probabilmente, e anche trofei, perché è quello che ne ha vinti penso più di 30, 35, 40, non so. Cioè, perché qual è il motivo che dovrebbe spingere la proprietà del Manchester City a esonerare Guardiola, per chi?
No, infatti
per chi?
Era una provocazione.
Certo, però che per chi prendi? Cioè,
sul chi prendi non lo so, però
è quella la cosa,
abbiamo, cioè, non lo so, ne abbiamo parlato spesso, no?
Nagelsmann. Ma
yeah. Io ti Nagelsmann titolare, De Bruyne diventa allenatore, Gundogan diventa allenatore.
L'età è lì,
l'età,
eh.
Per l'età,
l'età
esatto.
È quella fra Gundogan e Nagelsmann.
Boh, non lo so,
vedremo.
Cioè, boh.
Quindi mi stai dando la notizia, sono erato Guardiola se non vince.
Sì,
te l'ha detto lui.
Sì, ma mi ha chiamato prima. Boh, non lo so, però cioè anche da società veramente gli hanno comprato chiunque.
Ha vinto però,
No, sì.
Gioca ogni anno.
Però mi ricorda, no, gli anni che la Juve vinceva sempre. Che poi infatti ogni tanto cambiava, no? Della serie. La Juve cambia Conte più che altro perché lì con Conte decidono di, diciamo, separarsi, no? Ma anche perché il discorso che la società fece, che poi uscì, era che comunque sia, si erano resi conto che con Conte, con quella rosa, la Champions si poteva vincere, anche perché l'anno che la Juve fa 102 punti esce in semifinale d'Europa League. in Champions era uscita ai gironi, l'anno prima era arrivata ai quarti.
Ma certo, ci sono allenatori che fanno poi meglio in campionato e altri che fanno meglio magari nelle coppe. Conte è un allenatore delle coppe, è un disastro, no? Però è uno dei migliori, poi vince un sacco di campionati. Allegri ha dimostrato nella sua carriera di essere invece un allenatore adatto,
equilibrato,
anche a provare a vincere le coppe. Ha fatto due finali di Champions, quindi è questo. Poi non è che uno è meglio, cioè è difficile. Sono tutti
non
grandi allenatori.
Meglio, certo.
Poi ci sono le preferenze, come è normale. Per esempio, a me molti Allegri non piace. A me piace Allegri, per esempio. Pure a te.
Beh, quest'anno sta facendo un lavoro.
Però Conte o Allegri? Che dici?
Allegri.
Allegri? Non lo so. Difficile.
Conte. Ma col Tottenham ha fatto bene.
Secondo me con la squadra che ha oggi a Juve, Conte secondo me farebbe un po' meglio da Allegri.
Ma per il gioco.
Ma oddio, per il gioco non lo so, però.
O forse più per gli attaccanti.
Allegri è stato bravo a gestire una situazione complicata con tutti i problemi.
Infatti stavo dicendo, apriamo un pochino il discorso, poi arriviamo al Napoli campione. Apriamo un pochino il discorso della Juve, no? Paradossale questa stagione, perché comunque dall'ultima volta abbiamo fatto la puntata la Juventus ha riottenuto i 15 punti. Quindi adesso al momento è a 69 punti, però è stato ufficializzato che la Juventus verrà penalizzata di nuovo. Cioè, io non parlo, non mi esprimo perché è no, meglio.
Nemmeno io, cioè non lo so.
No, dimmi tu cosa ne pensi, perché...
Che ne penso? Non sono io, non ho avvocato.
Come, ecco, come giudicheresti da esterno? Perché io, diciamo, da tifoso della Juve meglio come che appunto non mi esprimo. Però tu da esterno, no? Cioè, come giudichi questa stagione della Juve comunque? Che nonostante tutto quello che è successo, gli infortuni che ce ne sono stati, tra l'altro ecco, purtroppo Pogba si è ridotto e quindi non finirà la stagione, ma non l'ha praticamente mai iniziata. Tu come giudichi comunque questa stagione della Juve e di Allegri, che tanto è stato criticato e che sembrava l'unico che se ne dovesse andare e alla fine è l'unico che è rimasto?
Che demone. Allora, no, la stagione di Juve la dobbiamo dividere in due momenti, secondo me. Il primo momento è legato a una prima fase disastrosa, inizio terribile in campionato, l'eliminazione dalla Champions, alquanto anche quella disastrosa, perché la Juventus non può uscire da quel girone
con gli stessi punti del Maccabi Haifa,
non può arrivare dietro il Benfica, non può assolutamente. Quindi la prima parte è disastrosa. E lì, attenzione, la Juve ancora non era stata penalizzata, quindi là non ci sono giustificazioni. Nella seconda parte della stagione arriva la penalizzazione, altri problemi, gli infortuni, tantissimi infortuni, Chiesa, Pogba, Di Maria e la penalizzazione, appunto. Là Allegri è stato molto bravo a gestire una situazione complicatissima, perché in quel momento lui si è trovato a non fare solo l'allenatore, il dirigente, il presidente, e doveva parlare lui, cioè ha veramente un sacco
da
di cose. Sì, ha dovuto fare tutto lui, quindi guarda, da manager all'inglese, no? Perché in Inghilterra non sono solo allenatori, ma sono proprio dei manager. E si è comportato esattamente così. E quindi da quel punto di vista, da quel momento in poi, secondo me la stagione della Juve e la stagione di Allegri in quanto allenatore, secondo me è sicuramente più positiva rispetto alla prima parte. Però c'è da dire...
è paradossale, se ci pensi.
No, secondo me non tanto, perché alla fine la Juventus... si è caricata, cioè la penalizzazione, il fatto che secondo loro ci fosse una sorta di torto, no? Cioè, ci hanno penalizzato, adesso ci compattiamo ancora di più, cioè la Juve si è compattata, no? Cioè questo l'ha aiutata paradossalmente. Allora tu dici la penalizzazione mi affossa, invece no, la Juventus non è
Secondo me lì è il capolavoro di Allegri, perché poi
la squadra sì, sono stati bravi, sì. Hanno capito, secondo me questo è il momento di stare tutti insieme, di
alzarsi,
esatto, e quindi da quel momento in poi è abbastanza bene. Ripeto, secondo me la Juventus comunque, pure se dovesse arrivare seconda sul campo, perché probabilmente poi la classifica finale dirà altro, vista la nuova penalizzazione, però la Juve non può arrivare a 25-20 punti al Napoli. Non ha mai lottato per lo scudetto, è Allegri. L'unico problema, secondo me, dal punto di vista comunicativo, che l'unico errore che ha fatto dal punto di vista comunicativo, è stato quello di dirci per due anni consecutivi che la Juve doveva vincere lo scudetto. Lottare non l'ha mai fatto, mai. Io mi chiedo perché oggi Allegri dice che lui è quello che dice sempre bisogna vincere fino alla fine, no, il motto juventino. Però 10 giorni fa Allegri invece dice che non si vince ogni anno, va bene pure non vince. Questo poi lo fanno tutti gli allenatori e va bene. È un po' una cosa, un po', cioè tutti gli allenatori sono un po' fra virgolette paraculi, no? Chiaramente è normale. E, ripeto, con la squadra che ha la Juventus, comunque il campionato non lo reputo positivo io.
Ma guarda, io a parte del
però attenzio, se vince parte... l'Europa League poi.
Sì, però guarda, io ti dico, a parte Napoli, Monza, Torino e Bologna, cioè anche di quelle, diciamo, tra il Napoli e il Monza nono, cioè io non salvo nessuna, a livello di campionato.
No, no, però no, aspetta, non sono d'accordo, non può essere così perché
no, no,
la Juventus
non come la Juve, certo, in senso la Juve può aver, cioè, una delusione magari a livello 8 su 10. Però, per esempio, un Milan anche livello 7 su 10.
Sì, sì,
l'Atalanta,
sì, sì,
che questo... non c'ha nulla, ma la, certo, Lazio. Io, cioè, in senso...
Beh, no, la Lazio no, perché la Lazio alla fine, all'inizio dell'anno nessuno la dava quarta alla Lazio. Quindi, secondo me, se arriva terza o quarta in campionato, ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, più di quello che doveva fare, perché nessuno la dava quarta alla Lazio. Su questo lo possiamo dire, no? Cioè, questo è vero, la Lazio non la dava... Cioè, noi la davamo quarta alla Lazio, terza.
No, no,
no,
ma... però, settima, insomma, la dava... anche... complice il fatto che sei uscito da tutto dopo, no, sì, due mesi.
Sì, questo può essere vero, però
ha avuto gli ultimi due mesi, se prendo una squadra tipo Roma, Milan, Juve e Inter, hanno giocato ogni tre giorni.
Sì,
Juve e Inter per esempio hanno giocato ogni tre giorni dall'inizio, dal primo d'aprile. C'è la Lazio è da fine marzo che non gioca, da fine marzo che gioca una volta a settimana, e quindi la puoi preparare meglio. Comunque,
sì, questo può essere vero. Però, insomma, io come dico sempre, bisogna scindere, no, le competizioni. Cioè, non
sì,
so se
sì,
la Roma,
sì,
per esempio, sta facendo, pure se dovesse fermarsi, speriamo di no, in semifinale. In Europa League è notte un gran percorso, perché arrivi praticamente...
in Europa League, certo.
Sei arrivato fino alla fine, praticamente. Poi se la vinci, vabbè, non ne parliamo. Arrivi fino a là, quindi è un ottimo percorso.
Già vinto.
In campionato, sicuramente, la Roma, lo dico da tifoso, poteva fare qualcosa in più in termini,
capito,
di punti. Ormai io non so quanti anni sono che non fa 70 punti, per esempio. Non solo da quando c'è Mourinho, con Fonseca. Da Roma sono 5. Se quest'anno non dovesse arrivare in campionato nelle prime 4, sono tipo il quinto o il sesto anno di fila che non c'entri la Champions. Quindi c'è un problema che non può essere legato poi solo all'allenatore, ma evidentemente a dei giocatori. Perché poi quando hai uno come Mourinho, per esempio, in Europa è più semplice. L'abbiamo visto l'anno scorso, quest'anno lui lì ha una marcia in più rispetto a chiunque altro, praticamente.
Si,
no?
Vede, cioè la partita con Leverkusen, mo, infatti, tra poco ci arriviamo.
Per forza.
La Roma scende in campo con una formazione con forse sei titolari.
Sì, sì,
cioè,
infatti.
Bove, Camara.
Cioè, io non ho mai visto
Non
ho mai visto, per esempio, intorno alla Roma un senso di appartenenza così grande. Cioè, quello che a me fa un po' rabbia è che questo senso di appartenenza non lo hai avuto anni, in stagioni in cui, per esempio, avevi Nainggolan, Salah, Allison. La Roma si è sempre poi sfaldata un po', per litigato, poi la questione Totti. Quindi è un peccato, perché se tu avessi avuto uno come Mourinho in quegli anni lì, ci si divertiva probabilmente di più. Magari non dal punto di vista del gioco, però vincevi, perché tanto lui è uno che vince, cioè questo è l'obiettivo, non,
sì.
Sicuramente non giocherai mai bene, ma non è
le squadre di Mourinho non sono ricordate per il gioco, ma
no, assolutamente,
ma perché
no,
dovunque è andato ha vinto, anche a Roma, che non
tranne
vinceva,
Tottenham
non c'era,
manco Conte, nessuno
riesce. Però per esempio anche la Roma è arrivato che non vince, la Roma non vince un trofeo dal 2008, che è
sì, poi
la Coppa Italia.
Poi un trofeo comunque europeo, sarà la Conference, tutto quello che vogliamo, però
un
comunque...
un trofeo europeo che ti ha fatto fare l'Europa League direttamente.
Sì, sì, assolutamente.
Che comunque poi la Roma l'ha conquistato sul campo e adesso,
vero,
non è che la sta onorando di più, sei in semifinale.
Sì, sì.
E allora parliamo un pochino di queste semifinali d'andata di Europa League, proprio perché la Roma all'andata ha vinto 1-0, quindi domani sera...
il ritorno.
Si gioca il ritorno già con un gol davanti contro Leverkusen, che è una grande squadra. Dall'altra parte invece c'è la Juve
col Siviglia,
che ha pareggiato 1-1 all'ultimo secondo con Gatti. Adesso analizziamo le due partite, anzi lo farei te, però prima vorrei dire, a me fa ridere che appunto Mourinho, Allegri, allenatori così tanto criticati per il gioco, quello, quell'altro, comunque secondi, la Juve è seconda, la Roma è sesta, ma insomma meno due per esempio al quinto posto, e tutte e due in una semifinale di una Coppa Europea. Ma com'è che questi giocatori, che questi allenatori,
no,
che non sanno giocare a calcio,
no, questo è,
sono lì.
Ma non è un caso che quest'anno tutte le squadre che in italiane che sono andate poi avanti nelle competizioni, non è un caso che in campionato abbiano lasciato parecchi punti. L'Inter, che non sta facendo bene, pure se dovesse entrare nei primi quattro, non è l'Inter come la Juve,
11 sconfitte,
l'Inter doveva lottare per vincere lo scudetto, quindi non c'entra niente lì. E non è un caso appunto che le squadre
Milan,
che sono andate avanti nelle competizioni fino alle semifinali, finali, perché l'Inter è in finale, non è un caso che abbiano lasciato poi tanti punti in campionato, la Roma, il Milan, l'Inter, la Juve stessa, per esempio. Invece magari la Lazio, che in campionato ha fatto, per me ripeto, benissimo, avendo scelta, questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a Sarri, è uscita dalla Conference e poi in campionato ci si è concentrata di più e ha fatto meglio delle altre. Non è un caso questo, perché in Italia le squadre non, a parte secondo me non c'è proprio la cultura di andare avanti, cioè bisogna sempre lasciare questa cosa, no, non possiamo giocare tutte le turnover. Guarda, una cosa a me non piace.
Esatto, ti interrompo proprio perché riprendendo una dichiarazione ieri di Maldini ha detto il Milan non ha una squadra da due competizioni,
ma nemmeno da una a momenti.
Cioè però è scandaloso che il tuo dirigente, la tua leggenda, ti dice questo dopo che ha perso una semifinale di Champions League.
Che devo dire?
Sì, però ti sembra un po' clamoroso. Esci a un passo così la finale, ma il Milan non ha una squadra da due competizioni.
Questo è un discorso che secondo me, come vale per gli allenatori,
avrà fatto un'esagerazione. Però comunque poi vedi sul campo, cioè il Milan gioca sempre con gli stessi. E appena, diciamo, adesso pure Bennacer per esempio si è rotto, si è operato fino a fine, cioè insomma per 6 mesi penso sia indisponibile. Appena poi ti manca un titolare, lo vedi pure dal mercato fatto male, non hai un sostituto all'altezza. Se Leao si fa male, deve giocare Origi adattato. Origi nella sua carriera ha sempre fatto la prima punta.
Sì, l'esterno fa,
sì, adesso fa l'esterno sinistro. Cioè, e infatti vero, si vero, vede il livello. Vero. Scusa, continua pure.
Mi ero perso, di che parlavamo?
Dicevi, dicevi dell'andamento delle squadre. Ah, sì, che per esempio, questo, appunto, parlando di Roma e Juve, sono tutte e due in semifinale.
La Fiorentina quest'anno, per esempio, ha lasciato qualcosa in campionato. Sta
che poi la Fiorentina,
peggio.
In realtà, 2023 grandioso, sì, 2023 a livello
è
di punti.
Però pure le ultime giornate in campionato non così bene.
Sì, però ci sta. Ecco, e parlando di Conference, la Fiorentina beffata all'ultimo secondo
dal Basilea.
Dal Basilea.
Primo gol bellissimo il Basilea, bellissimo. Bella azione.
Sì, no, Basilea che gioca bene. La Fiorentina ha perso 2-1 al Franchi, adesso sarà tostissima là. Ultimo secondo, stavolta invece benevolo per l'italiana, per la Juventus, letteralmente con...
Ancora Gatti? La zona Gatti.
Fino alla fine, Federico Gatti che fa un gol che secondo me accende la sfida del ritorno, perché secondo me senza quel gol la Juventus andava...
Ramon Diaz, Sanchez Pizjuan.
Esatto, stadio caldissimo, molto bello. Praticamente a tentare un'impresa, perché perdevi 1-0 con questo Siviglia, che poi comunque non c'è nulla da fare. Il Siviglia, lo diciamo spesso anche tra di noi, è come il Real in Champions, praticamente è di casa. Infatti il Siviglia si vede che, nonostante vedevo in campionato, adesso è risalito al 10° posto, ma fino a qualche giorno fa era al 15°, 16°, cioè nonostante un 10° posto in Liga, sta in semifinale all'andata, non ha vinto praticamente per un'azione all'ultimo secondo. Per la Juve secondo me sarà difficilissimo. La Roma è più in discesa, perché comunque sia non è facile, però è più in discesa perché hai vinto 1-0, che era l'obiettivo di Mourinho secondo me. L'ho visto una partita molto come quella con la Sociedad, con l'obiettivo di difendersi. E Roma anche fortunata, perché nei primi minuti ha rischiato tantissimo con Florian Wirtz, che è un giovane clamoroso, e pure verso la fine Rui Patricio, che è amato da Leone soprattutto per le uscite alte.
L'anno scorso ha fatto bene, quest'anno
sempre, soprattutto sulle uscite, infatti fa una paperaccia. Oltre rimane Cristante sulla riga che salva
San Cristante.
La Roma però adesso va lì con una consapevolezza diversa e soprattutto con un vantaggio importante, ed essendo una squadra di Mourinho che è abituata a prendere pochi gol in questa competizione,
ne abbiamo 3,
4-0 Leverkusen. Al quarto gol di Diaby poi ci sarà la chiamata per me Leone. Dico sì. No, comunque è la Roma che l'ha dimostrato, cioè in Coppa prende pochi gol, si difende bene, e questa posizione soprattutto è molto di vantaggio, aspettando poi il rientro di Dybala.
Domani sono convocati Dybala, esatto, Smalling e Shaarawy, pure sembrava finita la
anche
stagione,
anche Wijnaldum, quindi
Wijnaldum gioca dall'inizio,
appunto, sì, no, però sono ripresi perché nelle ultime settimane si erano fatti male. Io parlo un po' della Roma, tu parli un po' di sta Juve allora.
Chiaramente io la Juve poi l'ho rivista dopo, perché giocavano in contemporanea Roma-Juventus, quindi era complicato vederle tutte e due. E poi ho rivisto un po' gli highlights, comunque la partita, alcuni spezzoni li ho rivisti. La Juventus ha sofferto parecchio, piuttosto lunga, messa malissimo in campo, non so per quale motivo. Quindi... non mi ha convinto assolutamente. Il Siviglia è una squadra che ha una grande intensità, non sta facendo una buona stagione, perché fino a qualche giornata fa lottava per non retrocedere, ed è strano perché per il valore della rosa sicuramente dovrebbe stare fra il quinto e il sesto posto.
Ci sono grandissimi giocatori.
Sì, assolutamente, ha cambiato 3 volte allenatore. C'era Lopetegui che è andato al Wolverhampton, ha preso Sampaoli che è stato esonerato, adesso non so chi sia il terzo allenatore, che non lo conosco. Però è sempre una squadra che ha quel DNA europeo, la loro coppa, cioè veramente la loro coppa. E la Juventus, che probabilmente come rosa ha qualcosa in più rispetto al Siviglia, dovrà andare lì Però con una consapevolezza diversa rispetto a quello che stava maturando fino al 96esimo e 30, cioè che sì, un gol glielo devo fare, però non parto da 0-1 ma partiamo in parità. Il gol in trasferta non c'è più, quindi la Juve deve stare calma, tranquilla, e sa che comunque la partita sola può fare. Se avesse perso, come detto, 1-0, sarebbe stato molto più complicato, perché la Juve come la Roma sono due squadre brave, secondo me, a far giocare male gli avversari, ad anestetizzare quasi l'avversario, a far ragionare sui i loro ritmi. Questa è una cosa che hanno in comune, secondo me, le due squadre. Forse la Roma lo fa un po' meglio, però la Juve poi quando riesce probabilmente ha qualcosa in più sul piano del gioco, anche perché ha più qualità, secondo me, in alcuni ruoli, sì. Io ti do 50-50 Siviglia-Juventus e Roma, Leverkusen-Roma, ti dico 60-40 per la Roma, chiaramente. Ci sta, perché la Roma parte da 1-0, però comunque è equilibrata. La Roma deve andare lì e pensare un gol che lo dobbiamo fare, esatto. Perché se glielo fa poi,
guarda,
è
secondo
complicatissimo
me,
per loro.
Infatti la Roma, la situazione a Roma è molto quella di Juve Sporting, che la Roma riesce a segnare quasi inizio, metà del secondo tempo, rischiando tantissimo, ma alla fine vince. Poi va lì, prendendo la Juve, segnò subito, poi prese il pareggio, poi però, come hai detto te, anestetizzò molto il gioco, fece una fase difensiva fatta bene e alla fine passò. La vedo molto Roma Leverkusen come Juve Sporting, soffre tantissimo però alla fine vince, e lì se vuoi un pochino più gestire, tra l'altro lì a Juve segnò anche subito. Io ti do 65-35, quel 5% in più per me è Mourinho, che veramente è un maestro, lo conosciamo per tutte le competizioni europee vinte, per l'esperienza di queste partite anche, e ripeto, adesso anche l'esperienza di alcuni giocatori, che l'anno scorso tre quarti della rosa di quest'anno è la stessa che ha fatto il percorso per andare a vincere la Conference, quindi giocarsi un'andata, un ritorno anche di una semifinale, giocarsi una finale. Ci sono giocatori adesso con più esperienza e ce n'hai altri con ancora più esperienza. Hai Wijnaldum, che ha vinto una Champions, ha fatto due finali, hai Matic, hai Dybala, cioè ne hai veramente tantissimi. Quindi la Roma, secondo me, quello più Mourinho, parte molto favorita. La Juve, io ti dico 55-45 per il Siviglia.
No,
per il discorso che hai fatto prima te e che avevo accennato anch'io, è la competizione del Siviglia, che in casa nei quarti di finale di ritorno contro lo United ha vinto 3-0 dominando in lungo e in largo, lo United che io ho anche avuto la fortuna di vedere contro il Barcellona United, l'Europa League, lo United straordinario in quel caso, proprio 3-0. Buonanotte, good night. Infatti avevano fatto anche il colo per prendere in giro gli inglesi, i tifosi del Siviglia. E quindi io ti dico, per me sono quasi alla pari, però quell'esperienza di arrivare lì nonostante l'allenatore, nonostante tutto, come diciamo, no, la musichetta, la storia, poi vedi che aiuta, perché cioè, Siviglia è una squadra che nelle ultime sei stagioni ha vinto tre volte l'Europa League,
sì,
andiamo al ritroso, cioè,
con vari allenatori, poi con Emery,
esatto, con Emery ne ha vinte tre,
pure
poi Lopetegui, esatto, l'ultima nel 2020 in finale proprio con l'Inter, sì. Che anche lì l'Inter sembrava avere una squadrona con Lukaku più Lautaro decisivi, l'anno dello scudetto, cioè veramente lì sembrava tutto apparecchiato, e poi
peccato che avevano Conte in panchina, quindi
esatto, quindi era un po' complicato. Quindi ti dico, per me è favorita molto di più la Roma contro Leverkusen, un po' al Siviglia. Passiamo anche alla Fiorentina, parlando, sì, d'Europa. Fiorentina, sì, che andrà lì, sarà molto difficile. Però c'è un dato, che la Fiorentina in ogni partita in trasferta che ha fatto dai sedicesimi fino adesso ha sempre fatto almeno 3 gol.
Sì, beh, questo
cioè,
è vero.
La quasi Fiorentina ne ha fatti in 3 occasioni 4, in una 3, cioè.
Beh, con Basilea,
la media,
vabbè,
clamorosa.
La Fiorentina non ha giocato male, ho rivisto,
no,
le
Basilea
occasioni.
È molta sfortuna, secondo me.
È stata
me.
Molto sfortunata. Poi esatto. Basilea il primo gol fa un gol, secondo me, eccezionale, centrocampista,
esatto,
un gran gol. Il secondo, una palla in area,
sì,
una palla inattiva
più
di testa, poi
quello più disattenzione.
Però è difficile, perché dovrei andare lì, loro hanno il vantaggio, è vero che se tu... Il fatto che, ripeto, non ci sia più il gol in trasferta aiuta ormai le squadre, anche se a me piaceva avere il gol in trasferta, perché secondo me è giusto, cioè io in trasferta, secondo me il gol ti segno in casa, ci deve essere un qualcosa in più, poi chiaramente ne risente lo spettacolo magari, no, con un gol che
sì,
vale così,
ma
doppio.
Cioè, ovviamente, vabbè, ma io per esempio ricordo anche i pro e contro, però in una situazione paradossale come è stata quella per esempio del Covid, quindi degli stati chiusi così, lì il gol in trasferta io tutta questo senso non glielo davo, però insomma quella è stata una situazione singolare per un paio d'anni. Adesso fortunatamente gli stati sono di nuovo aperti e quindi non c'è più. Io però invece preferisco, come dicevo, per lo spettacolo, perché diciamo andare magari con, per esempio se la Fiorentina adesso dovesse andare, deve, sai che devi vincere 2-0, quindi lo spettacolo, una squadra magari si chiude tutta dietro, un'altra attacca, che te vedi una partita dell'oratorio, nel senso del livello, cioè comunque uno schema ben delineato. Così invece secondo me è bello proprio perché è sempre tutto aperto, che sai anche che se perdi 2-1 comunque con l'1-0 ti puoi assicurare i supplementari e te la puoi giocare anche più equilibrata. Secondo me per quello è il discorso. Fiorentina che ha fatto molto bene in campionato. Allora parliamo finalmente del campionato e news veloce, qualche cambio d'allenatore, qualche esonero. Parliamo del Chelsea,
Chelsea.
Prima dicendolo a Leone ha commentato in privato un altro allenatore sbagliato.
No, Pochettino a me non piace molto.
Esatto, hanno però... preso Pochettino che anche
ma l'hanno sbagliato portando... mercato, hanno speso troppo.
Hanno sbagliato tutto,
ma
infatti vedremo.
Non troppo male, perché troppo cioè, sì, puoi spendere pure tanto, ma non bisogna sempre vedere come lo fai, perché uno sempre l'idea se c'ho i soldi poi vinco per forza. Sì, può
anche
essere
per
vero,
Potter
ma...
hanno speso i soldi, quindi figuriamoci. Sì. E quindi qualche cambio allenatore, si parla sempre di Nagelsmann che parla con più squadre, vediamo. Parlando di campionati esteri, il Barcellona ha vinto l'altro giorno la Liga. E paradossale che ha vinto la Liga, però è uscita, è arrivata terza nel girone dei Champions, è uscita ai sedicesimi.
Beh, Xavi ha fatto molto bene in campionato.
Xavi in campionato benissimo, però paradossalmente ha fatto malissimo in Coppa. E in Coppa del Re mi sembra sia uscito in semifinale. Comunque, insomma, campionato vinto lì dalla Liga, la Ligue 1, il PSG gli manca poco, il City sembra avviato più che altro dopo la debacle clamorosa dell'Arsenal che per un mese ha deciso più di non giocare, l'ultima mi sembra ha perso 3-0 contro il Brighton
col
di
maestro.
De Zerbi che tanto sta facendo benissimo, il Brighton
benissimo.
Sta quasi lottando per la Champions.
Sì, ha due partite in meno, esatto, quindi può arrivare quarta.
Speriamo per De Zerbi e per quarta da prendere in Champions. Per la Roma.
Per?
No, dico una quarta da prendere in Champions per la Roma. Perché? La Roma vincerà l'Europa League. Quindi.
A Juve volevi dire?
Sì. Okay. Juve che poi tra l'altro, ecco, ultima news sulla Juve, praticamente la penalizzazione, dalle indiscrezioni che si hanno, sembra debba essere afflittiva. Quindi la Juve dovrà, gli toglieranno una cifra tale di punti per stare fuori dalle competizioni. Quindi magari si potrebbe arrivare addirittura a meno 22, 23. Poi ne parleremo comunque. Di situazione sta diventando abbastanza imbarazzante.
Sì, deve essere afflittiva. La Juve comunque non giocherà, ormai l'abbiamo capito, le coppe non le giocherà, anche perché comunque nel momento in cui sono stati ridati temporaneamente i punti è stata confermata la sentenza per il vecchio CDA della Juventus, Agnelli e Co.
No, quindi... ma infatti la sentenza per togliere i punti, ovviamente per chi magari non ha seguito bene, non era per un fatto di giustizia sportiva, per un fatto delle modalità,
sì,
che
sì,
poi infatti è stato confermato che per le modalità non potevano essere tolti quei punti in quel breve tempo.
Sì, adesso cioè, la Juve può prenderne anche più di 15, cioè esatto. Non è che deve essere meno, possono anche essere 20, sarà afflittiva, quindi la Juve deve uscire, non deve arrivare nelle prime 7, nemmeno la Conference può giocare, quindi
sì, infatti ad oggi
20, 21.
La Juve ha 69 punti,
saranno 20, che ne sono 15. 17.
L'ottava che sarebbe, ce n'ha 49, sarebbero 20 punti ad oggi.
Quindi... secondo me saranno 20 alla fine. Se così sì. Ci hanno detto, perché se deve essere.
Beh,
se
così, secondo me, dalla mia, ma non perché la Juve diventa veramente imbarazzante. Secondo me, a questo punto era meglio il buon Kiné che facesse tutto in tempi regolamentari, e toglieva 9.
Come dicevo l'altro giorno, l'Italia è uno dei pochi paesi, forse l'unico paese che riesce a far diventare. Diciamo i colpevoli vittime in qualche maniera, stranamente, non si sa come, attraverso un sistema completamente non dico sbagliato, no, ma non è errato, ma i tempi, cioè è una cosa che io non riesco veramente a capire, non si riesce a fare
non professionale
nulla. Ma cioè, non tanto quello, quanto veramente che io non riesco a comprendere come sia possibile, come nessuno abbia potuto dire a Kiné o chi per lui che in quel momento non si poteva penalizzare la Juve così, che poi la Juve sia colpevole, ormai penso che lo sappiano anche i tifosi della
sì,
Juve.
Sì, anche perché appunto il vecchio CDA sono stati tutti estromessi, ma hanno preso varie...
Li hanno fatti dimettere, perché esatto. Li hanno fatti dimettere, e poi soprattutto sono stati sono colpevoli, la sentenza ci ha detto questo, quindi la Juventus, perché io sentivo qualche tipo sulla Juve magari poco informato, finalmente ce le hanno ridate, evviva, evviva, no, perché sono state ridate,
ce le hanno ridate, ho detto ecco, ce ne toglieranno almeno il doppio.
Se non fosse stata confermata la colpevolezza di Agnelli e del vecchio CDA, appunto, probabilmente uno spiraglio c'era, ma la Juventus è colpevole per il semplice motivo che ci sono carte
illeciti confermate, quindi questo discorso è chiuso, ripeto, sì, per me le modalità sono imbarazzanti, perché adesso la Juve clamorosamente, da che gli dovevano togliere, si può trovare in una situazione che praticamente gliene toglieranno anche di più. Parlavo del campionato e parliamo di questo Napoli che ha dominato in lungo e largo, dicevamo ormai da mesi campionato era vinto, alla fine ce l'hanno fatta a vincerla. Hanno un po' rovinato la coppa, la squadra, i tifosi in casa.
Rovinato, mi sembra esagerato.
No, con la Salernitana che sembrava già tutto deciso, poi alla fine Dia, che parliamo neanche, sta facendo un campionato clamoroso, con tantissimi gol, assist, vabbè, ha rovinato la festa momentaneamente per poi arrivare 3-4 giorni dopo contro l'Udinese. Napoli campione per la terza volta nella sua storia dopo 33 anni, ovviamente diciamo l'ambiente partenopeo ha trovato questa comunque molto diciamo simpatica, no? Ricorrenza, appunto come quell'anno proprio con il loro idolo Maradona, che nell'86 Maradona vinse il mondiale con l'Argentina e poi nell'87 vinse lo scudetto e qua praticamente
ha vinto Europa League, la Champions quell'anno, non si sa,
il Leverkusen,
no, ma lo Leverkusen 87-88, però non 87,
era una squadra,
il Dundee,
eh?
Il Dundee,
Dundee,
mi sembra, non l'ho letto prima, non mi ricordo,
era il vecchio nome della Roma,
sì.
Che quindi
da
è
Juve.
Il destino
da
sì.
Juve.
Sì, vabbè, non ne parliamo, ma e che dire di questo Napoli, parlandone adesso che ormai diciamo sono passate due settimane, magari si è anche un pochino affievolito, perlomeno qua dove siamo noi, questo clamore, campionato ammazzato, dominato, ripeto, c'è anche da dire che però la concorrenza non c'è stata, c'è stato un momento proprio Napoli-Juve che finì 5-1, che se la Juve avesse vinto sarebbe arrivata a meno 4. Poi il giorno dopo gli hanno tolto 15 punti, però quello era l'unico spiraglio, cioè la vicinanza è stata veramente dopo più di 10 partite, meno 7, meno 6 forse e poi basta.
Sì, quella è stata veramente l'ultimo scoglio, perché ho sentito i giocatori del Napoli invece hanno detto, abbiamo capito che avremmo vinto lo scudetto dalla partita del San Paolo, quella vinta con la Roma, cioè lui hanno detto, noi lì abbiamo capito, quella partita là ci ha fatto capire lo scudetto lo vinciamo noi.
Ma tutta Italia aveva capito da due mesi prima,
sì, infatti,
però
loro solo quel giorno
però vabbè, scaramanzia che poi figure del Napoli gliel'avranno impartite bene i giocatori, anche perché penso esatto che se, cioè, i giocatori del Napoli non sono scaramanti, cioè a Napoli
io
cacciano.
Sono contento solamente per una persona, che è Luciano Spalletti, che a Roma non si è lasciato sempre bene con i tifosi per un motivo che
però
se lo meritava di Totti,
se lo meritava
per
se
la carriera,
esatto,
per quello che ha fatto, quindi sono contento per lui, poi del Napoli anche, perché comunque è una città che
no,
è bello
poi,
vedere,
ecco,
festeggiare
poi, esatto,
anche
cercatevi
luoghi
le immagini,
in cui vinci poco,
mamma mia, cercate le immagini, cioè una città veramente addobbata a festa da quel punto di vista, spettacolare. E purtroppo bisogna anche segnalare qualche evento poco diciamo carino,
poco piacevole durante
i festeggiamenti, sono morti alcuni ragazzi, purtroppo quella è poi l'esagerazione che sfocia nella violenza esagerata, questo è. Però parlando di calcio invece, Napoli che ha fatto molto bene, e purtroppo per i tifosi napoletani che magari ci stanno anche ascoltando, già si parla di AD, si parla di Kim, che
ma
sembra...
prima addio è stato Giuntoli che andrà alla Juventus.
Giuntoli, esattamente, che praticamente sembra, diciamo, non so chi, avevo letto un giornale, aveva dato una percentuale, 95% fatta praticamente per Giuntoli alla Juve, che è vero, per esempio da Juventino ho pensato, ok, che ha fatto bene, ma ricordiamoci anche alcuni giocatori che gli ha portato, quindi con calma. Giuntoli va via, e Kim sembra molto vicino allo United, e Osimhen già sono, si dice che siano già arrivate, o si pensa già a alcune squadre, per esempio Chelsea, leggevo, Bayern Monaco, per alcune offerte da addirittura 100 e passa milioni di euro. Il buon De Laurentiis ha sempre detto, io non vendo se non mi danno questa cifra, però insomma davanti a un'offerta secondo me anche di 100-110 milioni di euro inizi un attimino a fare due calcoli, anche se
è inevitabile quando fai,
esatto,
una stagione così.
Per adesso Kvaratskhelia ancora nulla, però è pure vero che ha appena firmato
un altro
contratto.
Anno sta, secondo
sì,
me.
Di sicuro un altro anno sì. e vediamo, ecco, qua la scheda, per esempio, sono molto molto curioso di vedere la prossima stagione se terrà lo stesso ritmo. Si parlava anche di qualche offerta per Lobotka, Zielinski. Il rischio di questo Napoli è che secondo me adesso chi arriverà dopo Giuntoli, o comunque in generale la società nel toto, deve stare attenta di non sfaldare la squadra subito, perché sennò veramente la vedrei anche una mancanza di rispetto verso la squadra che comunque, vincendo il campionato, quarti di Champions, dei soldi ti entrano. Secondo me il discorso adesso, proprio perché è stato un gruppo vincente, cercare di tenere il più possibile. Però è anche vero, se Kim, dopo una stagione che l'hai pagato 20 milioni, ti arrivano con 50-60 milioni, è anche giusto farlo partire. Osimhen, anch'io sono d'accordo che, insomma, davanti a 120 milioni, 110, se io fossi un tifoso del Napoli, probabilmente prenderei il 125, io porterei io fin dove deve andare. E... però secondo me adesso deve stare attento a tenere il più possibile compatto, perché ripeto, è vero, magari Osimhen per i gol, però finché rimane Kvaratskhelia, secondo me hanno un fenomeno in casa, perché questa stagione ce l'ha detto, poi magari il prossimo anno non sarà così, però ho dei dubbi. E vogliamo un attimo analizzare la classifica? Magari ce la leggi, Leo, così la vediamo e giudichiamo anche un pochino, partendo però dall'ultimo perché abbiamo
la Samp
ufficialmente retrocessa Serie B. E parliamo anche delle due ufficiali che dalla Serie B saliranno,
Genoa e Frosinone.
Sì, fuori una di Genova, dentro
stagione
una
non positiva per la Samp. Cremonese, che anche lei è molto vicina alla retrocessione, ci siamo praticamente, a 24 punti. 18° posto, 17° Verona e Spezia, che sono appaiati a 30 punti. E c'è il Lecce al 16° posto, che ne ha 32, quindi
Lecce sarei triste.
Sì, perché ha fatto un'ottima stagione, esatto. Non se lo merita,
No.
Però se la giocano. Questo weekend sarà decisivo, perché mi sembra ci siano degli scontri diretti. Poi abbiamo la Salernitana al 15° posto, 38 punti, l'Empoli 14esima, 39. Poi troviamo Sassuolo, che ormai sta nella sua solita posizione, nella sua comfort zone, 13esima.
Sassuolo 40... è una squadra che dovrebbe stare in campionato a 16 squadre, per
sì,
me
è vero.
Per impegnarsi.
E poi l'Udinese, che si sta giocando ancora un posto secondo me in conference, vista la possibile, la probabile penalizzazione della Juve, quindi potrebbe giocarsi forse un posto per
sì,
il settimo posto.
Perché i punti dicono?
46, in questo momento ipoteticamente il settimo posto sarebbe occupato dalla Fiorentina a 49.
Come gli stessi punti al Monza,
sì, esatto.
E qua ancora
Monza,
una volta
Fiorentina e Torino 49, poi come abbiamo detto il Bologna 47, l'Udinese a 46.
In tre punti.
Sì.
Paradossalmente
dal 12° all'8° posto sono 3 punti.
Si giocano tutto, perché sì. Se effettivamente la pena sarà, come si dice, afflittiva, la Juve sì. Andrà 8ª. Sì. Si giocano veramente clamorosamente. E come vedi, poi il Sassuolo anche da qua riesce a rimanere fuori. Ovviamente non ho parole, però sarei veramente felice se una squadra come il Bologna.
Sì, bella,
arrivasse il Monza, che
Torino,
veramente
tutti stanno lì,
che anche il Monza, io vorrei ricordare, Palladino l'ha presa con un pareggio, 5 sconfitte, pareggio che poi che pareggio quello con Lecce, secondo me lì il Berlusca ha dato un'ottima mano, perché lì a proposito di mani c'erano due rigori clamorosi per il Lecce,
non ricordo,
l'ha presa e l'ha portata a 49 punti e gli ha fatto fare 48 punti da solo. Cioè, Palladino ha fatto un'ottima cosa. E adesso se la giocano Fiorentina,
Monza, Torino,
Bologna e Bologna. Speriamo, guarda, se proprio devo sperare Bologna, ma sì. Soltanto perché per Thiago Motta, che anche lui ha preso la squadra in un momentaccio, già sì. Più avanzato, purtroppo l'ha preso.
Un
diciamo,
momento.
Sì, non solo dal punto di vista calcistico, anche per il morale, purtroppo per ricordare sì. La scomparsa di Mihajlovic. Però ha fatto una gran cosa con un gruppo che, a leggere i nomi, veramente non me ne vengono così tanti forti. Ha addirittura messo fuori Arnautovic, che era l'unico che segnava, eppure veramente sta facendo sì. Tantissime cose. Sarà, secondo me, se effettivamente la Juve gli tolgo i punti, una gran lotta e anche interessante.
Sì. Poi abbiamo l'Atalanta al 7° posto, 58 punti, Roma 6ª, 59, Milan 5ª, 61, Lazio 4ª con 65, l'Inter 3ª con 66 e poi la Juventus
con l'asterisco.
69. Sì, e poi ormai il Napoli primo 83 che, insomma, ha stravinto.
È molto,
vedremo, ancora tutto aperto.
Combattuta anche la zona Champions, di cui
sì,
non abbiamo parlato, diciamo, prima parlando
sì,
delle
sì.
Squadre, però anche qua tra la Lazio quarta e l'Atalanta settima, comunque sia ballano 7 punti, quindi l'Atalanta sì. Ce la vedo un po' più staccata, diciamo così. Però ragionando invece senza Juve, perché quella era con la Juve, senza Juve, col Milan quarto, Milan, Roma, Atalanta, tre
sì,
punti,
sì.
Tre Vero. Posizioni che vuol dire Champions, Europa League e preliminare d'Europa League, quindi vero. Arrivare una posizione in meno rispetto alle altre, potresti fare Europa League, preliminari o Champions, quindi dovranno stare molto attenti. Sì. Campionato interessante, Champions molto interessante, oggi sapremo, ribadiamo, questa sera ci sarà il verdetto su chi sarà la seconda finalista, domani invece verdetto per Conference e Europa League per sapere anche lì le finaliste, e basta, direi che per questa puntata abbiamo detto veramente tutto, abbiamo recuperato due settimane di calcio molto molto interessanti. Ringraziamo Radio Oltrelago come al solito, ci sentiamo mercoledì prossimo dalle 18 fino alle 19. Grazie per l'ascolto, direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata e buon calcio.